Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Snow Academy. In questo episodio Nicoletta Pogliotto di Oepli ci parla di ristorazione e della necessaria evoluzione di questo ambito in termini di vocazione digitale. Buon ascolto.
Buongiorno e grazie per dedicarmi questa ora, in realtà 50-55 minuti, che trascorreremo insieme parlando di food marketing, anzi di digital food marketing. Attenzione, il tema e quindi il titolo e la pancia del nostro incontro è Digital Food Marketing, 11 passi per ristoratori intraprendenti. Ma se al sostantivo ristoratori sostituiamo il nome, il termine imprenditori, lo speech, l'argomento, i temi reggono e anzi possono essere esaltati ed applicati anche in altri ambiti di competenza, in altre aree merceologiche. Io sono Nicoletta Pogliotto, autrice di Digital Food Marketing, che ha ispirato questi 11 passi che faremo insieme durante questa conversazione. E sono responsabile, direttrice di un'agenzia che si chiama Muse Comunicazione di Torino. Ogni tanto vedrete, riconoscerete sicuramente la mia provenienza quando mi scivolerà l'accento, e quindi insomma, vorrà dire che mi sento perfettamente a casa. Bene, vi invito a far sì che il nostro sia un incontro il più possibile democratico, orizzontale, partecipato, e quindi se vi va di, attraverso Instagram e il vostro account di Twitter, utilizzando gli hashtag ufficiali della fiera, dell'evento, che è hashtag SMAU 2018, o hashtag SMAU, e l'et ufficiale che è SMAU Notes, con o eventualmente appunto il mio account Musecom e l'hashtag di questo momento, di questo evento, per far condividere con tutte le persone, i vostri colleghi, i vostri amici, il momento che stiamo vivendo insieme, quindi hashtag Digital Food Marketing. Questi 11 passi per ristoratori intraprendenti partono da una concezione, da un momento, da una assioma. I nostri ospiti, i nostri interlocutori, i nostri clienti non sono tabula rasa, mi dispiace dirlo, non sono dei pannetti di pongo. Chi giocava da bambino con il pongo, benissimo, non siate timidi, non rivela troppo l'età in qualche misura. Perché anche ora penso che ci siano degli altri strumenti, degli altri materiali che siano talmente malleabili. No, non, i clienti non sono plasmabili su nostra immagine e somiglianza. Qualsiasi sia l'area merceologica alla quale appunto noi apparteniamo, alla quale appartenga la nostra agenzia. In realtà hanno dei bisogni, hanno dei sentimenti, delle emozioni, delle aspettative. Si aspettano e si sono già nella loro testa costruiti, ideati, strutturati un percorso. Sognano già quella che sarà l'esperienza che vivranno alla nostra tavola, nel nostro hotel, nella nostra struttura o comunque durante la nostra attività. Quindi in qualche maniera hanno un patrimonio di stereotipi. In qualche misura cosa dobbiamo fare? Non possiamo con un colpo di spugna cancellare i desideri e quindi la personalità, l'identità dei nostri ospiti. Anzi, dobbiamo su a loro immagine e somiglianza costruire un'adeguata esperienza che quindi in qualche misura non snaturi la nostra offerta, ma si plasmi, sia una risposta a quelle che sono le loro esigenze. In qualche maniera quindi dobbiamo accompagnarli per mano dallo stereotipo, dalla pepperoni pizza che si immaginano di mangiare con le tacos e con il ketchup, si immaginano o comunque sognano di mangiare o mangiano a New York, a qualcosa di più vero, di più sincero, di più autentico, di più made in Italy, come ad esempio, e qui ne abbiamo un principe, no? Un grandissimo esecutore, un grandissimo interprete che è appunto Gino Sorbillo. Quindi questo dobbiamo fare. E con che cosa? Sicuramente con i nuovi media, con i nuovi mezzi, perché se sono dall'altra parte della manica, dall'altra parte dell'oceano, se sono lontani e stanno sognando di venire da noi, noi in qualche maniera li dobbiamo raggiungere, dobbiamo cominciare con loro questo percorso. Ma è un altro il percorso che vogliamo cominciare e insieme. Ho costruito, un po' ispirandomi appunto al lavoro di ricerca, di studio, di elaborazione che ho fatto nella stesura del mio libro, ho delineato per voi un percorso che consta di 11 step, di 11 passi, che secondo me, se ci pensate bene, si possono adattare un pochino a tutte le varie imprese, le varie aziende. Intanto cerchiamo di conoscerci meglio. Chi di voi ha effettivamente un ristorante? chi ha un'attività di accoglienza, quindi un hotel, un bed and breakfast, un'attività... Com'è? Hai tre chef... va bene uguale, anzi, per moltiplicato tre. Benissimo. Oppure chi ha altre attività di tipo produttivo, chi fa prodotti, chi offre servizi, tutti gli altri, mi aspetto, benissimo. In qualche maniera penso di avere, insomma, toccato un pochino tutte le vostre attività, tutte le vostre personalità. Bene, questi 11 percorsi, passi, vedrete che si adattano a qualsiasi tipo di attività voi svolgiate. Proviamo a fare questo gioco di immedesimazioni, questo gioco di ruoli. Il primo passo è sicuramente questo. Intanto ciascuna impresa italiana ha il diritto, anzi al dovere, di pensare, di andare incontro al futuro, di abbracciare il futuro. Perché non si può guardare dallo specchietto retrovisore. E lo diceva già McLuhan nel 1966, quando ha scritto il suo libro. Cioè, quindi non stiamo dicendo nulla di nuovo, non andiamo avanti con il collo ritorto verso il passato, perché ci inciampiamo, cadiamo, sbagliamo. Guardiamo ben avanti quelli che sono i nostri obiettivi, quelli che sono i nostri clienti, e come abbracciarli, leggendo i dati, ascoltando quello che loro ci raccontano. Questo dobbiamo fare. Quindi il primo passo è comunque leggere, prima di scrivere, prima di produrre, prima di comunicare, qualsiasi cosa. Ma perché dobbiamo leggere i dati? Perché tutti i dati, anche più trasversali e più inusitati, più inaspettati, possono essere utili per il nostro settore. Mi ispiro infatti al noto studio di Gartner, un report del 2017, che ci dice che cosa? Ci dice: guardate, il mondo è cambiato, quello che vi dicono sul posizionamento, sul SEO, sui contenuti, ma sta evolvendo continuamente, dal mattino alla sera, dalla sera alla mattina, tutto sta cambiando. Sta cambiando perché entro il 2020 noi faremo più conversazioni con i chatbot che con il nostro partner. Già adesso, insomma, bisogna un po' vedere com'è la situazione in ciascuna delle nostre famiglie. Comunque, questo è l'obiettivo, questa è la tendenza, questo è il futuro che è incipiente, imminente. Inoltre, la voice search, la ricerca vocale, dominerà, sovrasterà. Io stessa, per sentire il meteo piuttosto che la radio, ho a casa il Google Mini Home che... con cui parlo e dico: ehi Google, come va? Traducimi questo, accendimi quell'altro, com'è la mia agenda? Questa è la realtà, non è il futuro, è oggi, anzi è passato, ok? Quindi il 30% entro il 2020 di queste ricerche vocali riceverà una risposta non con una SERP, quindi con dei risultati del motore di ricerca, di Google, di una query qualsiasi, no, ma saranno vocali. Stimolo vocale, domanda vocale, bisogno vocale, ci sarà una risposta vocale. Quindi noi dovremo pensare ai nostri strumenti in base a questo tipo di ricerca. Quindi sicuramente questo ci può restituire delle indicazioni molto importanti, che sono l'asciuttezza, la snellezza dei contenuti, l'importanza di lavorare sulle immagini in una certa maniera. Cioè, ci dicono tante cose. A proposito di immagini, sta cambiando anche qui tutto, ormai sempre più, da poco appunto Google ha cambiato la sua interfaccia, il layout della ricerca, dell'image search, e quindi ovviamente ho preso in prestito uno degli elementi con il cibo più cercati e ricercati e di maggior impatto sul web, cioè gattini, e quindi la ricerca per immagini sta crescendo moltissimo, la ricerca per immagini si sta snellendo, si sta trasformando, vedete, stanno sperimentando appunto l'utilizzo per esempio di una risposta un po' in stile Pinterest, un po' in stile e-commerce, no? Dove restituisca comunque una card con degli approfondimenti. Altra cosa che ci suggerisce, che non è futuro ma è presente, le ricerche sempre di più non ci veicolano traffico. Cioè, i risultati su Google cosa ci portano? Dei risultati dentro Google, delle schede, degli approfondimenti, la Google Map, il Local Trip Hack, la mappa. Cioè, ci portano dei risultati che non ci fanno poi andare sul sito web. Anche questo, leggere i dati, è un elemento fondamentale. Ma se restiamo nel cibo, se restiamo nell'accoglienza, dobbiamo leggere degli altri report che sono interessantissimi. 2 milioni di prenotazioni passano attraverso TripAdvisor. 4 clienti su 5 per prenotare un ristorante vanno prima su internet, prima di effettuare una prenotazione. Di questi il 70% dichiara che sarebbe disposto, ben disposto, a comprare direttamente online, quindi con una conversione potentissima, rapidissima, veloce. Voi direte, vabbè, la recensione, si fermano alla prima recensione, se è positiva ci va bene, insomma ce la giochiamo, 50-50. No, questi approfondiscono perché si fidano di chi ha vissuto prima di loro un'esperienza del gusto, un'esperienza presso la vostra struttura. Quindi leggono da 6 a 12 recensioni. Quindi, dopo aver letto i dati, dopo aver veicolato l'ascolto, sicuramente dobbiamo elaborarli questi dati. In ogni azienda bisogna elaborare un progetto. Questo secondo passo è fondamentale e va di pari passo, scusatemi il bisticcio, con la creazione, la definizione della propria offerta, la definizione del proprio prodotto. Sicuramente è importante che io pensi già la mia comunicazione nel momento in cui l'idea, il concept, si tramuta in progetto d'impresa. È fondamentale, perché sennò si crea uno scollamento. Molto spesso, e parlo quotidianamente con i ristoranti e con albergatori, molto spesso si fa tutto, si pensa tutto ai permessi, all'interior design, all'insegna, e poi si dice, ah, ci siamo dimenticati il logo, ma avevamo parlato di fare sito web. Quindi la comunicazione, la promozione, la creazione, la definizione dell'identità è scollata e questo porta a delle gravissime problematiche. Tra l'altro, a proposito di applicabilità, noto in tantissime startup che hanno delle idee geniali una grande attenzione al coding, cioè alla progettazione, ma non alla UI, alla user interface, all'interfaccia poi dell'utente. Quindi non si pensa nella progettazione sia all'identità dell'impresa sia all'esperienza che poi vivrà l'utente. Questi sono due coordinate, due assi cartesiani sui quali invece dobbiamo lavorare proprio in questo momento. Sì, perché quello che noi dobbiamo creare, che dobbiamo costruire, è un'esperienza, l'esperienza. Io sono anziana e ricordo negli anni 80 i miei maestri di marketing che mi dicevano tu non vendi un prodotto, devi dire che vendi un sogno. Ma mai come ora è così. Ma più che un sogno, io vendo una realtà esperienziale. Quindi su questo devo lavorare. Sì, senza magari cadere o in qualche maniera perdere il sentiero, quindi magari esagerando col concetto di marketing esperienziale, eccetera. Però razionalmente pensare che io devo progettare un'esperienza. Qui vi faccio due esempi per dimostrarvi che questa cosa funziona sia per chi si occupa di rebranding oppure una old style, un'azienda old style, sia per chi invece è nuovo, è fresco e nasce proprio ora, è un'azienda nativa digitale. Funziona alla stessa maniera. Chi conosce questo signore? Beh, vedete che insomma un po' di golosi nella sala li abbiamo. Lui è il boss delle torte, Carlos Bakery, che è un'impresa plurigenerazionale, ok, fondata negli anni 60, un italo-americano che ovviamente fa una pasticceria tipicamente del sud là, ok, negli States, e ha saputo man mano cavalcare il cambiamento, perché prima appunto è diventato il boss delle torte con dei programmi televisivi e poi ha sposato, ha abbracciato il futuro attraverso i social media. Quindi si può fare, ma si può fare anche il contrario. Chi conosce questo signore, questo che è più o meno la mia stessa pettinatura, si chiama, qualcuno lo conosce, lui è Pokemed, blogger napoletano, food blogger napoletano, che raggiunge un successo strepitoso, soprattutto su YouTube, ma un po' su tutte le varie piattaforme, su tutti i social. A un certo punto si rende conto che è giunto il momento, è da un'intuizione imprenditoriale straordinaria, sa costruire il suo progetto di impresa e sa passare da online e offline con una disinvoltura, con un'intelligenza, con una perspicacia incredibile. Crea Pok Burger Store a Napoli, ovviamente, il suo regno, la sua città, legato alle sue tradizioni, con sei panini in menù e un panino che fa newsjacking, cioè un panino che ogni settimana, ogni mese, a rotazione, coglie una notizia, prende un titolo, si crea una description, cioè guardate come lavora, come se stesse costruendo un blog post, e ne fa un panino, il panino del mese, il panino della settimana. È geniale. Quindi lui ha costruito questo modello nuovo, però sempre costruendo un progetto. Il progetto quindi si può costruire o si può ridisegnare, ribrandizzare in qualche maniera. Terzo passo. Abbiamo detto leggere, ascoltare, costruire un progetto e poi uscire dall'oscurità. Sento spesso gli imprenditori, soprattutto dell'accoglienza e della ristorazione, dire: io sono il migliore, io faccio il miglior piatto della città, io come me a cucinare questa portata non c'è nessuno. In realtà quello che noi dobbiamo andare a definire, quello che noi dobbiamo concretizzare è che noi siamo unici, che in qualche maniera per uscire dall'oscurità bisogna creare e definire e poi declinare la nostra identità, che si farà segno e quindi si farà immagine. Ma ci deve essere una coincidenza, ecco perché le parole chiave, autenticità, essere sincero, essere trasparente, sono fondamentali. Perché ci deve essere questa coincidenza. Ma io per ottenere un'immagine e quindi un lavoro sulla brand identity molto semplice, devo fare un grandissimo lavoro. Devo togliere, come dice il Maurizio Corona di Crozza. Devo asciugare. È veramente un grande lavoro e deve essere fatto all'inizio, nei primi passi del mio lavoro, nei primi passi della mia attività. Vediamo in che cosa consiste rapidamente. Molti di voi, se sono colleghi, lo sanno. Il lavoro di brand identity parte, questo è un caso di studio che si chiama Salento Osteria, quindi è un'osteria del Salento. Il nome non lascia adito a dubbi. Ed è composto da un lavoro accurato che porta a un risultato semplice, ma che dietro è strutturato ed è un lavoro di ricerca sopraffina, fatta appunto di un lavoro sul marchio, di un lavoro sul logotipo, sulla scelta dei colori. Il logo deve funzionare in bianco e nero, deve funzionare in positivo e negativo, deve essere scalabile, deve essere grande, per esempio per un'insegna, deve essere piccolo, per esempio per la divisa, oppure per un timbro, e deve essere sempre coerente. Quindi questo è un altro punto importante sul quale io devo lavorare. E chi lo fa bene? Lo fa bene chi poi vive come autogrill, che ci piaccia l'Ulisse o non ci piaccia l'Ulisse. Non stiamo a guardare la qualità del prodotto in questo momento, guardiamo come loro comunicano. Loro hanno compiuto, lo sapete quanti anni? 70, sono nati nel 47, hanno saputo, anche cambiando proprietà, gestioni, generazioni, hanno saputo rinnovare il proprio logo, il proprio marchio, la propria identità, ok? E in qualche maniera sono stati recentemente celebrati da tutti i media, perché hanno compiuto da poco 70 anni, da tutti i media negli Stati Uniti, appunto oltremanica, sul New York Times, e pochissimo invece sono stati celebrati in casa, celebrati o raccontati o narrati, non dico esaltati, ma è realmente grandioso il lavoro che hanno fatto. Sono sempre diversi perché tutto intorno cambia vorticosamente, ma sono sempre uguali, sono sempre loro stessi. Per far questo bisogna fare un accurato lavoro di ricerca sulla propria identità. Quarto passo, il sito web. Il sito web è morto, ogni 3x2, ogni settimana si sente dire questa cosa, si legge, e in un certo senso sì, ma se vogliamo siamo tutti un po' morti nello stesso momento in cui noi nasciamo, a meno che non sappiamo trasformarci, a meno che non sappiamo elaborare, evolvere, sfruttare, cogliere le occasioni al volo. Io cercherei di non essere, cioè di non portarci autosfiga, cioè non è detto che i gatti neri portino sfortuna. Noi cerchiamo di comprendere come poter utilizzare gli strumenti, come poterli rinnovare. Allo stato attuale il sito web è ancora un owned media, un media di mia proprietà. Ho le chiavi della macchina, ho il libretto intestato, ho la proprietà che ha mio nome. Io lo posso gestire, posso veicolare offerte commerciali, posso raccontare, per esempio per i ristoranti, quanto costo, quali sono i miei piatti, quali sono le mie portate, e posso anche dirti: ti sto vendendo questo pacchetto. Per esempio sui social, e anche se si parla di social selling, di social commerce, è molto più complesso, è molto più delicato, e comunque la transazione doveva finire in qualche maniera, devo cercare di portarmela a casa. Quindi è molto importante portarmi a casa il mio cliente, da qualunque punto, no? Qualunque siano i referral dal quale stanno arrivando. Quindi il sito web allo stato attuale può ancora essere considerato un tool importante, uno spazio importante. Abbiamo poco tempo perché stiamo facendo una grandissima carrellata, quindi la mia idea è stata questa. Suggeriamo un piccolo percorso nel percorso, cioè che cosa vale la pena di raccontare del sito web. Beh, intanto il processo di conversione. Io ho pensato di strutturarlo in 7 passi. Prima di tutto, quando, soprattutto nell'ordine di comparsa in scena, cioè appena l'utente arriva sul mio sito web, in qualche maniera la prima cosa che devo fare è rassicurarlo, metterlo in poltrona con un bel bicchiere di brandy in mano, accendere il caminetto e farlo sentire a casa. Perché lui ha fatto delle ricerche, è arrivato lì con le famose aspettative, con i suoi bisogni, con il corredo proprio di stereotipi che lui aveva in qualche maniera. E sono io che devo acchiapparlo per mano, accompagnarlo. Poi sicuramente devo pensare che io non sono una ONG, ma sono un'azienda, quindi in qualche misura io devo creare un effetto bait, un effetto esca, per riuscire a catturarlo, a tenerlo con me. Sia che lui voglia comprare o contattarmi telefonando, sia che lui voglia approfondire, ma non deve approfondire fuori, devo fare come Facebook, devo essere astuto, clever, anzi smart veramente, cioè devo essere veramente attento, quindi lo devo tenere con me, magari con il blog, raccontandogli ricette, parlandogli di tanti aspetti, di tante cose. Qui sì, che essendo un mio strumento, posso permettermi di scontare, posso permettermi di fare offerte, perché gioco in casa sicuramente. Su tutto devo ricordarmi che ho una grande occasione, perché è un touch point, un punto di contatto con un utente che magari non mi conosce, e ho la grande occasione di poterlo portare nella mia community. Quindi il concetto della riprova sociale, uno degli elementi cardine del percorso di persuasione, sicuramente va esercitato, va fatto scattare, va innestato anche all'interno innescato anche all'interno del mio sito web. C'è il pavimento che balla un po'. Passiamo al quinto punto. Siamo arrivati al dunque, in qualche maniera dobbiamo cercare di acchiapparlo, di farlo comprare. Ricordiamoci di non creare il paradosso della scelta. Come quando noi andiamo a comprare un capo elegante e il commesso, l'addetto alla vendita, ci mette di fronte a una scelta infinita. Oddio, da che parte cominciare? Ci fa provare 1000 abiti, 1000 giacche, 1000 colori. Noi ci confondiamo e paradossalmente non compriamo nulla, usciamo senza aver acquistato. Non creiamo confusione, manteniamo questa serenità, questa piacevolezza. E quindi non creiamo il paradosso della scelta. Poi possiamo mettere in gioco tutte le strategie commerciali che conosciamo, per esempio la regola dei tre, cioè mettere 3 proposte e una particolarmente vantaggiosa con un costo leggermente superiore, cioè soprattutto chi si occupa poi di ristorazione e fa menu design, cioè progetta il menu, per esempio, sa benissimo che poi deve disporre, presentare i piatti in una certa maniera. Quindi paradosso della scelta, no, non ci piace. Poi pensa come loro. Gli americani dicono mettiti nelle loro scarpe oppure mettiti nei loro panni. Comunque sia, dobbiamo immedesimarci nel percorso di ricerca che lui fa e nelle aspettative che o si è creato o noi gli abbiamo dato. Okay? Non possiamo aver fatto una brand promise, una promessa, e poi non mantenergliela. Okay? Questo è un momento molto delicato. Devo realmente pensare come loro. E poi su tutto, per conservare la metafora della conversione, devi confessarti, cioè devi essere trasparente, raccontare la verità. Proprio ho preso spunto dal titolo di questo film bellissimo, che appunto è La Confessione. Cioè devi raccontare tutto, devi essere sincero, perché intanto prima o poi ti sgama, e quando ti sgama te la fa pagare cara. Te la fa pagare cara con recensioni, con raccontando in maniera rapidissima, velocissima, diffondendo appunto quello che tu sei o quello che tu hai fatto. Non c'è scampo, quindi devi essere veramente te stesso. Qualche esempio così, un passant di home page che possono essere interessanti, che ci possono dare lo spunto di come fare delle interfacce abbastanza produttive, abbastanza interessanti. Prima di tutto interfaccia, quindi mettiamoci la faccia. Questa è la home page di Airbnb Experience. Chi conosce o ha usato Airbnb? Airbnb Experience è un B2B, cioè per gli host, per i padroni di appartamenti che ovviamente mettono la loro casa all'interno della piattaforma. Però voi sapete che Airbnb sta investendo moltissimo sulla creazione dell'esperienza, ecco perché mi piace, perché nonostante lavori appunto con l'hotelleria, con gli alberghi, comunque è una piattaforma che ha delle strategie intelligenti, attuali, per esempio con la personalizzazione, con la creazione di esperienze, e invita con questa, con questo sito gli host a creare delle esperienze. Lei si chiama Paola, è una antropologa alimentare e ha creato un progetto proprio legato al food, quindi fa vivere un'esperienza del food ai suoi ospiti. Perché ci piace questa interfaccia? Vabbè, abbiamo le classiche posizioni in alto, a sinistra, comunque scalabili, perché ormai è scalabile, perché il sito è responsive, no? Quindi ovviamente anche il logo deve essere scalare. E poi abbiamo una interfaccia dove abbiamo una grande immagine dove c'è la persona che fa il testimonia, che ci mette la faccia, il progetto, alcuni contenuti testuali che sono invitanti, descrittivi al tempo stesso, e poi una CTA, una call to action, che anche in termini di colori, di ricerca dei font, va a creare il più possibile un invito all'azione. Vedete, c'è un bellissimo white space, cioè lo spazio che dà respiro ai contenuti o ai testi. Più appiccichiamo le cose, più creiamo angoscia, non facciamo trovare il famoso paradosso, si crea quel paradosso che non sappiamo più dove andare, che ci confonde e che ci mette ansia. Quindi lasciamo respirare i contenuti e le immagini. Andiamo avanti. Questo è Roberta. Perché l'abbiamo scelto? Perché ci piace, vabbè, abbiamo il marchio, col logotipo, il menu di navigazione con pochi elementi, una grande immagine con una scelta stilistica di visual importante, immagini con un filtro che lo rendono vintage, un sapore antico, la pasta fatta dalla nonna. Questa è una catena di ristoranti dove la pasta fa da regina, che è in Francia, quindi è un ristorante italiano, una catena di ristoranti italiani di pasta in Francia, e sono deliziosi e hanno anche loro un percorso di conversione intelligente, soprattutto mettendo comunque in evidenza la CTA prenota o comunque compra. Caffè Le Trocadero, chi conosce il Trocadero? Bellissimo, immancabile quando si va a Parigi. Abbiamo una interfaccia molto semplice, molto graziosa, molto pulita. Cosa vuol dire pulita? Con pochi elementi. Abbiamo un'immagine che ci indica che cosa propone, qual è l'esperienza del gusto che vivrò. Abbiamo ovviamente il logo in posizione determinante, in posizione centrale, il menu ovviamente, e poi cosa abbiamo? Le cose che gli utenti cercano di un ristorante o di un locale: dove sei, come contattarti, quando apri, se hai dei giorni di chiusura e qual è il tuo numero di telefono, con un tap to call per chiamare, prenotare, chiedere, informare, contattare. Semplice, ma il 70% dei siti e comunque delle piattaforme, comunque degli spazi web dei ristoranti italiani non hanno, devi fare la caccia al tesoro per trovare il numero di telefono, non hanno il NAP, nome, address, indirizzo, phone, o ce l'hanno incoerente, gravissimo errore soprattutto per Google. Siate coerenti anche nell'indicare virgola il numero civico, slash B per esempio, attenzione a farlo sempre in maniera uguale, la coerenza sul web è premiata. Poi ci sono loro, chi li conosce? Allora, non so quante stelle accumulano con tutti i loro locali, però secondo me 6 o 7. Loro sono i fratelli Alaimo e loro, senza parole, without words, ci raccontano tutto. Ci raccontano dove sono, che tipo di cucina fanno. Ci raccontano, Max e Raffaele, che la sala e la cucina hanno pari, identico peso, che loro sono pronti ad accoglierti guardandoti negli occhi per costruire il tuo progetto, il tuo percorso food. Quindi sono insieme, ma guardano te. I want you. Sono geniali. E poi, nonostante hanno un sacco di stelle, non hanno problemi a dire, questo è un sito di e-commerce. Ci abbiamo il carrello, prenota, Carpe Diem, gift card, regala una cena, sono tutte delle call to action che portano delle aree, o comunque sono tutte delle aree che portano alla presentazione di un'offerta. È un owned media e io faccio quello che mi pare, ti preparo un percorso, un pacchetto e te lo vendo. Quindi coraggiosi e nonostante tutto eleganti. Bellina, sono ristoranti, è una catena di ristoranti italiani negli States, anche loro, la vita è bontà, quindi uno slogan italiano, poi comunque un piccolo contenuto e view the menu, il menu sta al sito del ristorante come le camere stanno al sito del hotel, è fondamentale, mettetecelo e scrivete che cosa costano i piatti, no? Come cosa costano le camere, è evidente, bellissima l'immagine che poi fa vedere come loro mettono le mani in pasta, non raccontano che la loro cucina è artigianale, handly, eccetera, eccetera, lo fanno proprio vedere. L'identità declinata di Gordo è fenomenale, nella scelta dei colori, nella scelta della typography, cioè del tipo di lettere, di font e di lettering che vanno ad utilizzare. E passiamo al passo, ho lasciato in sospeso, scusate, e passiamo al passo successivo, cioè il quinto passo per i ristoranti determinanti, progettate ogni strumento, compreso quelli cartacei, quelli cioè che poi gli utenti sfoglieranno. Degli studi dimostrano che il menu è evidentemente, voi lo sapete anche da clienti, evidentemente è lo strumento di branding e di vendita che tutti tengono in mano, che tutti leggono, tutti. Per forza, sia online sia poi quando sono al vostro tavolo. Ed è analizzato, visto, visionato, tenuto in mano per un periodo indicativo tra i 109 e i 120 secondi. 2 minuti, sono eterni, 2 minuti di esposizione del tuo brand. Gli puoi far fare veramente de ogni, di tutto. Ma non seguiamo i guru, non lasciamoci incantare dalle sirene, perché ci raccontano delle formule che poi prendiamo e appiccichiamo, no? Come dei timbri alla posta, come delle fotocopie, ma non è così. Noi siamo unici, quindi dobbiamo costruire il nostro progetto. Partendo dai colori, i colori sono essenziali, i colori scatenano l'emozione, stuzzicano la fame, i colori raccontano il nostro brand. Quindi devo trovare un equilibrio tra il declinare e raccontare la mia cucina e i colori del mio brand, ok? Quindi anche sul menu. Poi c'è il layout è la disposizione degli elementi nello spazio di uno stage, di un'interfaccia dell'utente, e il menu è un'interfaccia, no? È un'interfaccia nel quale io veicolo i miei piatti, veicolo le mie offerte, le mie proposte. Un tale che si chiama Dörfler negli anni 70 inventa un layout. Il layout è questo. E dice, guardate, quando un cliente viene al ristorante, apre il menu e guarda, che ora ho fatto, ce la facciamo, e guarda, allora lui che cosa farà? Per esempio su un menu di 2 pagine, allora comincia in centro a destra, sale a destra, va a sinistra, scende in basso, risale, riscende e finisce qua. Un pazzo scatenato. Un matto, una scheggia impazzita. Negli anni 80 la restaurant industry americana lo fa diventare una convenzione, dice sì Dörfler, hai ragione, è così. Dagli Stati Uniti arriva in Italia e siamo più o meno negli anni, ovviamente arriva qualche anno dopo come sempre, e siamo negli anni 90-2000 e adesso tutti pensano di fare così. Ma quali sono gli strumenti che io ho utilizzato? Adesso ce li ho gli strumenti. Quali sono i test e le statistiche che tu hai utilizzato per dimostrarmi che sono veramente, che è veramente questo il layout? Una signorina cino-americana che si chiama Sibyl Young, che cosa fa nel 2012? Dice no, scusate ragazzi, nonostante io sia di origine cinese e quindi legga dall'alto verso il basso, però legga al contrario rispetto a voi, ma non, quando vado a New York e vado al ristorante, io non lo leggo così il menù, io lo leggo in maniera lineare, come leggo un libro, cioè faccio così, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra. Vedete come ha ragione... Hanno ragione coloro che sostengono che le cose più semplici, più naturali e più istintive sono quelle più giuste. Non dobbiamo inventarci dei percorsi cervellotici, ma dobbiamo testare, provare. E le cose più semplici vincono, sempre. c'è anche la tesi bellissima, che è quella del rasoio di Occam. Occam era questo monaco inglese nel 1400 che diceva: guardate, tagliate con un rasoio tutte le cose in eccesso, perché la verità, la soluzione più semplice è quella vincente. Non create, non costruite troppe cose, perdete tempo e perdete clienti. Quindi layout, che è un'altra cosa essenziale. Poi usare il visual, che ormai è diventato una cosa veloce, online soprattutto. Online noi andiamo veloci perché abbiamo un dispositivo probabilmente di ridotte dimensioni, retroilluminato, che ci fa male agli occhi, siamo in tram o in ufficio e stiamo guardando il posto dove andare a cena mentre parliamo con il capo. Quindi, cioè, dobbiamo andare veloci. Immagini, description attraverso il visual è fondamentale. E perché no poi ispirarci trasversalmente ad altri settori più avanti di noi, per esempio l'e-commerce, che ha fatto un sacco di lavoro di ricerca sul neuromarketing e che ci consente di capire come e cosa funziona. Sfruttiamolo, impariamo da Zalando, anche se vendiamo le cassole, ok, d'accordo, quindi o le pizze, impariamo dagli altri in modo trasversale. Quindi visual è essenziale. Poi anche qua vedete, con un e ora prenota, cioè hai visto sto piatto, ti è piaciuto, ti è venuta l'acquolina in bocca e prenota il tavolo. E cosa stai aspettando? Questo dobbiamo creare, costruire. L'hanno capito anche loro, i cinesi, i giapponesi sono avantissimo, da sempre utilizzano le immagini, magari un po' come nei fast food, no? Troppe immagini caotiche, troppo grosse, un po' volgari. Ma si stanno raffinando anche loro, abbinando poi, per esempio, lo scatto fotografico con degli elementi grafici che lo vanno a ingentilire e gli danno respiro. Poi cosa possiamo usare? Ora è diventato complesso raccontare, abbiamo tante cose da raccontare, lo dobbiamo fare velocemente e in poco spazio, perché abbiamo poco tempo e poco spazio. Il display è piccolo e abbiamo 3 secondi prima che uno si stanchi e se ne vada. Ok? Cosa usare? Ma le icone! Adesso ci sono dei icon designer con i controfiocchi, sono strepitosi, sono straordinari. Quindi, oppure ci sono delle library di icone. E nel food? Ragazzi, grasso che cola, ce ne sono da vendere e da pendere. Quindi, ragazzi, utilizziamo per raccontare gli allergeni, i vegetariani, è piccante. Usiamo le icone. Ma questo applicatelo anche in altri ambiti di appartenenza o di lavoro. Sesto passo, glocal, è un termine che sicuramente avrete già sentito e strasentito. Noi abbiamo una local business, perché il nostro ristorante è qui, abbiamo un geotag sulla testa, perché siamo geotaggati, ok. Ma siamo global, perché andiamo a raccontare senza spazio, senza barriere spazio-temporali al resto del mondo. E quindi dobbiamo ricordare che soprattutto da mobile, soprattutto per esempio nel food, non c'è niente di così vicino, e adesso si comincia a avvicinare anche l'ora dell'angurino, per l'appunto del buchino allo stomaco, non c'è niente di più vicino che una ricerca local, per esempio del food. Ma cosa ci restituisce questo studio? Ci dice, guardate, che su una ricerca local, probabilmente da mobile, 77 contattano il business, 77 su 100. Per fare cosa? O attraverso quali strategie? 61 chiamano, 59 visitano, arrivano, perché magari ci stanno cercando che sono dietro l'angolo. Sono veramente near to, ok? 44 su 100 poi concludono, arrivano al dunque, arrivano al sodo. Quindi 22% comprano online, 36% comprano in store. Cosa fare quindi? Vabbè, sicuramente una cosa che si chiama local listing, cioè una lista di schede locali che noi acquisiamo, cioè reclamiamo, andiamo a compilare. Vi ricordate che prima dicevamo che l'indirizzo, tutto va sempre scritto alla stessa maniera, coerentemente, anche sulle schede locali. Quali sono le più importanti? Google My Business, GMB, che costa 0 euro. E un po' di pazienza sicuramente, un po' di fatica. E anche tempo poi, adesso che ci sono delle occasioni come creare dei post che potete inserire, oppure agganciare il menu, che è importantissimo per i ristoranti. Facebook luoghi, i vecchi Facebook places, da agganciare alla vostra pagina, brand page. Apple Maps, Bing Places, Here We Go. Pensiamo ai dispositivi di bordo che ormai in dotazione hanno per esempio le BMW. Ragazzi, ormai gli IoT, Internet delle cose, gli oggetti che si collegano, sono ovunque. Io se mi metto a contare, che non sono poi così amante della tecnologia a tutti i costi, però bene o male, tra il robot che fa le pulizie, Google Home, un po' di domotica in casa, cioè io praticamente mi potrei collegare dappertutto, in qualunque stanza, senza poi essere, ripeto, Philip Dick. Quindi occhio che ormai gli utenti sono più evoluti di quanto noi ci possiamo immaginare. Foursquare, anche se sta un po' decadendo, ma ancora è importante, ma anche Pagine Gialle, anche se ormai è una cosa vetusta, antica, ancora il suo peso, il suo rilievo, il suo perché. Poi questi strumenti li dobbiamo riempire con dei contenuti, se no restano degli involucri vuoti. Ok, contenuti, e ce n'è di diversi tipi, abbiamo video, immagini, le mappe che abbiamo già visto, i contenuti testuali, ciascuno ha la sua caratteristica e la sua rilevanza, sicuramente. Su tutto, vediamone qualcuno così velocemente, anche nel TV advertising si strizza l'occhio alla digitale, si strizza l'occhio alla nuova tecnologia, alle nuove generazioni. La Birecnusa, per esempio, che ovviamente è particolarmente gradita dai millennials, i nati tra gli 80 e i 20, ma anche dalla generazione Z, i nati dopo il 2000, ovviamente ha creato uno spot, chi l'ha visto? Che è, secondo me, geniale. È bellissimo, hanno veramente anche hanno saputo traghettare la tradizione verso l'innovazione, dimostrando che non è che se poi che devi cancellare con un colpo di spugna le nonne che fanno la pasta con i vestiti lunghi, anzi le puoi raccontare, diventano i tuoi testimonial. È veramente bellissima l'operazione che hanno fatto. Ispiratevi lato storytelling, ma soprattutto lato mood, quella emozione, quel sentimento che ha messo in gioco. Visual, ovviamente raccontare per immagini. Questo è un esempio di un bellissimo book, un bellissimo menu, che è quello di Caprecavoli Milano. C'è qualcuno che c'è stato a Caprecavoli? Quindi conoscete il loro menu. Io non ci sono ancora stata, nonostante l'abbia messo come caso di studio nel mio libro, ma ci devo assolutamente andare perché me ne sono innamorata. Allora, immagine, titolo, description, il costo. Ma quanto emozionante, quanto ti racconta in pochissimi tratti. Ma ti viene voglia veramente di mangiarlo. Poi altri contenuti, vabbè, testuali, i blog post che sono essenziali. Questo è un ristorante, una serie di ristoranti romani a Milano. E si chiama la Piazzetta dell'Oste, non so se lo conoscete, è aperto vicino a Porta Garibaldi? Ah, io non sono di Milano, ma comunque ha aperto una serie di ristorantini romani e si narra, si racconta attraverso i blog post. Ancora qualche minuto. E poi il contenuto, lo storytelling è dentro al prodotto. Conoscete questo prodotto? Adesso bisognerebbe vederlo il video. Questo si chiama Mud Flip Tea, è l'evoluzione della Bubble Tea. Chi ha assaggiato la Bubble Tea? Ok, e che è praticamente un tè di Taiwan. Siete provenite da Taiwan? No, però comunque l'avete assaggiato, ok? No, perché se non mi sgamate mentre dico sciocchezze. Allora, proviene da Taiwan, lo giuro. Allora, è praticamente a Londra, l'unico punto vendita che c'è in Europa. Hanno aperto questo punto vendita che veramente l'apertura di Starbucks a Milano impallidisce a confronto, quindi vi lascio immaginare. Perché? Perché il prodotto è diventato l'elemento instagrammabile. Tutti a fare il video. Allora, la Bubble Tea è un tè declinato con tanti gusti, abbinato al latte, con queste palline che sono tapioca abbrustolita, prego. C'è anche Milano, flag? È arrivato? Oh, grazie, grazie per la cura. Vedete che lo sapevo che qui facevo una figuraccia. Grazie, grazie mille. Poi mi dai l'indirizzo, che oggi lo vado a provare. E questa, la cosa bellissima è che ha creato una questo flag mud flip, scusatemi, ha creato una confezione che si può muovere, che si può girare, quindi tutti a filmarlo e a postarlo, perché lo storytelling, quindi il contenuto è nel prodotto, è geniale. Ottavo passo, ovviamente mi dispiace doverne parlare così rapidamente, però l'ottavo passo è proprio quello che ci fa emergere, che ci fa smettere di essere così timidi, che ci mette un po' sul palco, ed è proprio appunto l'utilizzo e la scelta dei social media e della strategia da adottare all'interno dei social media stessi. Necessariamente il nostro è un volo pindarico, un volo panoramico, quindi non possiamo approfondire. Mi permetto di farvi alcuni esempi che poi potrete approfondire, magari li conoscete, vedo che qualcuno sorride, quindi li approvate tutte, ok. Tra tutti mi sento di segnalare un caso di studio che io amo moltissimo, che è Mi Scusi che ha saputo declinare partendo da un'idea, da un concept banale, apparentemente banale, cioè fare un ristorante dove si serve la pasta fresca. Voi direte, vabbè, bella lì, cioè bella scoperta, l'acqua calda. In realtà non esisteva, sta spopolando, e la grande sfida era farlo funzionare in Italia, partendo dall'Italia, partendo da Milano. Ecco. Quindi, grandissimo il lavoro che fanno su Facebook e su Instagram. Vi ho portato questo caso di studio rapidissimo, questa case histories, in realtà più una storia che un caso di studio. Perché? Perché questi sono comunque, soprattutto per il food, i due social più importanti, più rilevanti, per tante ragioni. Ma poi dipende dal vostro business, da dove siete, da qual è il vostro pubblico, dal vostro target, l'età del vostro pubblico, qual è la vostra offerta, da mille cose. Anche perché poi la vostra notorietà, la classifica di chi è più bravo, di chi è più noto, si fa poi lì. Questa è la Top Chef, che viene fatta attraverso il numero di fan, il tipo di engagement che tu vai a creare, perché quando fai food in qualche misura devi compensare, bilanciare due aspetti sostanziali fondamentali, che sono la corporate identity e la brand identity. Pensiamo soprattutto al number one, il mio favorito, al primo posto Antonino Cannavacciuolo, che è geniale perché? Perché sa raccontare con la corporate identity elegantissima di Villa Crespi, veramente sublime, sopraffina, e la sa coniugare con un racconto personale di vita dietro le quinte. Ecco come cominciano i suoi tweet su Twitter. Ecco, sa coniugare queste due anime senza snaturare il suo business e la sua vera essenza. Nono passo, dai che ce la facciamo, siamo quasi alla fine. Gestire gli influenzatori. Su questo io mi sono permessa appunto di fare una citazione, o comunque di prendere spunto da un evento, un grande movimento che compie 50 anni. Fate un conto, parlo del 68. E nel 68 c'era uno dei tanti slogan importanti, imponenti, che era in qualche maniera: fate l'amore, non fate la guerra. Ecco cosa invito a fare ai imprenditori, ai brand: non incazzatevi, non andate contro, andate incontro, perché da lì, quindi dalla critica, dal confronto, dall'ascolto, nasce veramente il rilancio, il lancio del vostro business. Quindi ci sono gli influenzatori, i micro influenzatori, i vostri interlocutori, i vostri referenti, ok? Quindi per esempio i vostri partner, e poi ci sono loro che scrivono e sono sempre così. Lasciateli fare, incoraggiateli, dategli spago, dategli tanta wifi per gestire la vostra reputazione. Non dimentichiamoci che quasi tutti ormai siamo nell'era della review economy, quindi quasi tutti passano di lì. Innegabilmente, quindi prevenite, che è meglio di curare sicuramente. Mettetevi in conto che comunque vi giudicheranno, ok? Quindi vi criticheranno, vi manderanno delle stelle, questo è sicuro. Non demonizziamo quindi le varie piattaforme, che abbiamo detto essere soprattutto Twitter, TripAdvisor, scusatemi, Facebook e Google My Business. Ed ecco che arriviamo al fondo. Vi ricordate che vi dicevo, non siamo un ONG, noi sul web, con le piattaforme digitali, possiamo e dobbiamo vendere. Quindi sfruttiamo ogni occasione, ogni opportunità. Questa è, vi ho portato un esempio, Wine Livery. Nasce a Milano, si diffonde a Bologna, a Torino, adesso a Firenze, e loro ti portano in casa il vino alla giusta temperatura, sia B2B che B2C. Io l'ho provato ed è veramente gustosissimo. La giusta temperatura, quindi bollicine e bianchi compresi. Perfetto, io ho preso una bollicina e un bianco ed erano deliziosi. Wine Livery. Allora, chiudiamo rapidamente. Allora, le raccomandazioni, i takeaway finali. Noi li troviamo sempre collegati e sempre lì pronti a connettersi con noi. E vi assicuro che questo è il momento in cui riusciamo a catturare di più la loro attenzione. Noi dobbiamo essere credibili, creare autenticità, loyalty, fiducia. Soprattutto raccontare la verità, perché assolutamente questa è l'unica strada percorribile per distinguerci da tutti. La cucina è una grande opportunità e noi dobbiamo tenere alta la bandiera del Made in Italy, perché siamo la seconda cucina al mondo dopo quella cinese, facendo il 13% del fatturato mondiale. Quindi non piangiamoci addosso, rimbocchiamoci le maniche e abbracciamo il futuro. Lo racconto nel mio libro, potete andare a sfogliarlo allo stand della Oepli, che è proprio dall'altra parte, agli antipodi, ok? Grazie veramente di tutto, vi ringrazio e vi raccomando, siate cortesi.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!